loro una buona giornata. Abbandoniamo il tempo, ok? E cogliete adesso con quanto dolore, torniamo alle stringhe di caratteri per un attimo, è chiaro quanto lontano siamo da quello che vi ho fatto vedere ieri. Mi farebbe piacere che vi rimanesse almeno questo grado di distacco, no? Tra quello che andremo a dire oggi e quello che in un qualche modo potremmo dire se la struttura fosse tridimensionale, se il tempo fosse con noi. Quindi potete immaginare, perché io a volte sia molto tiepido quando vedo una rappresentazione tipo questa, sì, bella, carina, ma ok, quanto lontano siamo da rappresentare con robustezza quello che stiamo descrivendo. Spero che ieri vi abbia lasciato questo, pian piano vorrei farvi evolvere in quella direzione, di che cosa abbiamo bisogno per andare a descrivere in quel modo il nostro sistema e quanto ci costa descriverlo in quel modo. Torno però a fare una piccola considerazione che vedete sarà incredibilmente interessante. Dobbiamo rispondere alla domanda di Michael, i simili, attraverso Luca, che oggi non vedo, però insomma è sempre più con noi, che voleva fare questo operazione qui, esattamente. Ok ragazzi, e la prima cosa che vorrei condividere con voi, una rivoluzione che è nata in ambito ovviamente dell'informatica chimica, nel momento in cui qualcuno ha cominciato a dire che sarebbe molto più interessante essere in grado di gestire stringhe di carattere, da un punto di vista ovviamente, rispetto a qualunque altra rappresentazione di dimensionalità superiore, inclusa la rappresentazione bidimensionale che è a noi carissima. Ragione per la quale nasce qualche anno fa un nuovo modo di scrivere, ovviamente in forma monodimensionale, in stringa di caratteri, quello che è la proprietà più importante che noi abbiamo riconosciuto essere inclusa in ogni rappresentazione bidimensionale, ovvero la capacità di riconoscere in maniera univoca un oggetto del mondo virtuale e il mondo reale. Tanto che, ve lo dico subito, insomma, il poter in qualche modo incorporare queste due, vi introduco oggi questo aspetto che rappresenta, vi dicevo oggi, un modo totalmente rivoluzionario di scrivere, ovviamente di scrivere, ciò che in qualche modo rappresenta la formula di struttura. La codifica che andremo a vedere si chiamerà SMILES ed è l'acronimo ovviamente di quello che state ovviamente vedendo nella parte bassa di questa diapositiva. Ok? E l'idea è esattamente quella di tentare di portare nel mondo bidimensionale la caratteristica più importante che abbiamo iscritta nella formula di struttura, ovvero sia la capacità di, in maniera univoca, riconoscere un oggetto nel mondo reale, chimico chiaramente, rispetto a quello nel mondo virtuale, cosa che la formula bruta nel mondo virtuale non poteva avere e che abbiamo in questo momento assegnato alla sua formula di struttura, SMILES. Vi faccio vedere alcune regole, ragazzi, per dirvi, perché vorrei chiedervi se le ritrovate coerenti con quello che dopo tanti anni di addomesticamento vi abbiamo insegnato essere ovviamente la scrittura nel mondo bidimensionale relativo ovviamente ai composti chimici. E comincio subito a fare questa operazione, ok? Ditemi se ritorna. Ecco, qui c'è la definizione, ma più che la definizione vorrei cominciare con alcuni esempi. Voi dovete trovare se c'è qualche anomalia, e ovviamente adesso pian piano vi descrivo, tra quello che noi convenzionalmente riconosciamo essere la caratteristica più importante nella formula di struttura rispetto a quanto l'informatica chimica vorrebbe trasportare in un mondo di stringhe di caratteri. Ora, la prima cosa che osservate, siamo nella, ovviamente, è come se stessimo rivedendo il corso di chimica organica, certo? E vi dico che ci sono vostri colleghi in alcune parti del mondo, anche nel mio laboratorio, che non scrivono più le formule così. Non le scrivono più, non c'è più la necessità di scriverle così. È chiaro che questo diventa un problema. Capite l'ostilità dei chimici organici? La capite subito? I primi detrattori di questo formalismo sono ovviamente i chimici organici, e non vi stupirà ovviamente che così sia. Però trovate innanzitutto, cercate le discrepanze, quindi siamo nella prima famiglia ovviamente di composti organici che abbiamo incontrato nel nostro primo corso di chimica organica, gli idrocarburi. Ci hanno insegnato che le formule di struttura per saperli riconoscere visivamente erano queste, sì o no ragazzi, io ve le ho esplicitate. L'informatica chimica dice, ma forse potrei fare la stessa operazione in un mondo monodimensionale, immaginando per esempio che possiamo ovviamente associare ad ogni atomo nel mondo monodimensionale il carattere che lo comunque associamo nel mondo bidimensionale. Ecco, ditemi subito qual è in questa prima serie degli idrocarburi, ecco, la prima, ecco, aspetto rilevante che dobbiamo sottolineare subito. C'è un aspetto che vedete, subito, che l'informatica chimica dice convenzionalmente facciamo così, per cui, e non mi interessa che sia diverso. Ditemi qual è la prima cosa che osservate rispetto alle due rappresentazioni.
Gli idrogeni,
mancano gli atomi di idrogeno. Posso chiedervi perché in qualche modo nell'informatica chimica, nelle codifiche SMILES, non interessa esplicitare gli idrogeni? C'è una ragione che potreste dirmi forte. Che abbiamo già detto e che forse... Qual è la ragione più importante per cui siamo costretti ad esplicitare gli idrogeni nel mondo bidimensionale? L'abbiamo detto. Perché siamo costretti in qualche modo ad esplicitare gli idrogeni? Per calcolare il peso molecolare, per calcolare il descrittore proprietà peso molecolare, perché senza gli atomi di idrogeno... Ma se noi... Ci sono due aspetti che noi potremmo dire. Ma se noi associamo sempre ad uno smile la sua formula brutta? Che è una stringa di caratteri, ecco, perché tanto comunque abbiamo, perché in qualche modo rappresenta, se ci pensate, il rapporto stoichiometrico in cui gli atomi vanno a formare quel composto chimico lì, la formula brutta è sempre associabile ovviamente nel mondo ovviamente virtuale all'oggetto chimico nel mondo reale, sempre, non è che venga meno, ma se noi quindi a questa, dove calcoliamo con esattezza il descrittore peso molecolare, associamo un corrispettivo, che è esattamente il, no, quello che la formula bidimensionale ci stava portando, ecco che aggiungere qui gli atomi di idrogeno, capite, non ci serve a nulla, perché comunque se dovessimo avere la necessità di calcolare il peso molecolare non ci rivolgeremo allo SMILES, che in questo momento vuole solo identificare attraverso una stringa di carattere chi è il composto, la caratteristica, meglio, la proprietà numerica peso molecolare, perché ci rivolgeremo alla formula brutta che già ce l'abbiamo, la formula brutta già ce l'abbiamo, non dobbiamo inventarcela ex novo, è un qualcosa che già conosciamo come rappresentazione dell'oggetto. Noi qui vogliamo trovare un modo di scrivere il vero contenuto di informazione che era presente all'interno della formula bidimensionale e che abbiamo condiviso tutti, ci consente di dire, no, chi con chi, di quale composto chimico stiamo parlando e di caratterizzare forse un'altra cosa interessante che vi avevo anticipato, no? Quelli che per noi sono i gruppi funzionali, aggregati privilegiati di atomi, non è forse così, ragazzi? Non è forse questo il bellissimo, ecco, modo di rappresentare attraverso quel disegno i nostri composti chimici in questo modo? Riconoscere aggregati di atomi che per noi sono poi chimicamente gruppi funzionali portatori di proprietà e reattività. Siete d'accordo con me, ragazzi? Perché facciamo tutto quel lavoro? Tutta la chimica organica descrittiva non è forse propedeutica a descriverne poi la reattività? Trasformazioni di gruppi funzionali, non abbiamo imparato per questo, ragazzi? Certo che sì, e quindi in un qualche modo dobbiamo riportare nel mondo bidimensionale, se possibile, esattamente queste caratteristiche, ovvero sia identificare in maniera univoca i composti, mondo reale, mondo reale, attraverso una stringa di caratteri e non un disegno bidimensionale, e avete capito il perché? Evito di ruotare se devo fare le operazioni che Luca voleva, certo che sì, da un lato, e poi il riconoscimento di aggregati di atomi particolari, gruppi funzionali, e ditemi se questa cosa non mi sta pian pianino, ecco, tornando, ditemi se ci sono anomalie tra scrivere ovviamente l'oggetto così e scriverlo così. Ditemi dove trovate un'anomalia. Scrivere l'etano così e scrivere l'etano così. Innanzitutto dovreste immaginare, ecco, ditemi, ecco, sulla parte, ecco, che vi sto introducendo di SMILES, che cosa l'informatico chimico ha deciso di utilizzare ovviamente come tipologia di caratteri, e ve lo dico perché tra un attimo faccio, date un'occhiata alla tipologia di caratteri, tra un attimo capirete il perché. Ok, propano, ragazzi, vi torna? Ditemi se c'è qualcosa che non vi torna. Sostituzioni, guardate cosa fa, guardate questo 2-metilpropano, rispetto alla catena, guardate di qua, apro, chiudo una parentesi, esattamente nel punto dove effettivamente la sostituzione sta avvenendo, ok? Quindi carbonio, apro la parentesi, ramifico, torno di qua, vado, proseguo, vi torno, ragazzi, ditemi se intanto queste piccole logiche, devo usare, come potete immaginare, tutti i caratteri disponibili nella mia tastiera. Nella mia tastiera, sono caratteri da tastiera, capite il perché, no? Caratteri da tastiera, e capite il perché? Caratteri da tastiera. il primo aspetto delicato, su cui ovviamente poi gli informatici chimici sono dovuti ovviamente incontrare, è stato questo: i cicli. Come caspita riusciamo a portare un oggetto che non esiste in una stringa di carattere, no, che esiste solo in un mondo bidimensionale, per ricordare l'effetto che in quella stringa c'è un ciclo. Un ciclo, se ci pensate, non può essere riconducibile ad una sola dimensione, perché per definizione deve avere x, y, no, per poi non fare un ciclo. Chiaramente, se voi fate solo x, non fate un ciclo, fate rette, fate curve, ma insomma non certamente ecco, riuscite a fare il ciclo. Ok ragazzi, guardate qui come l'informatico ha deciso di indicare che attraverso questa codifica nel mondo ovviamente reale ci sia la presenza di un ciclo. All'inizio e alla fine della giunzione, ve lo faccio vedere con un'immagine, ecco si ha un indicatore numerico che ricorda attraverso quali vertici la ciclizzazione sarebbe avvenuta se dovessimo traslarla nel mondo bidimensionale. L'esempio è questo, ragazzi, in modo che sia chiaro, vedete? Si marca con un indicatore numerico l'inizio e la fine, ovviamente nella stringa, della possibile chiusura di un ciclo. Si torna, ragazzi? C'è qualcosa di anomalo fino a qui? Avete trovato? Ecco, immaginate che se invece di cominciare ad addestrare qualcuno di voi che il metano si scrive così ma si scrive così, che l'etano si scrive così invece che cos'ha, ecco, pian pianino voi potreste tranquillamente dimenticarvi di scrivere ovviamente le formule di struttura in questo modo. Adesso vado avanti per dire c'è qualcosa che ci manca l'appello, chiaramente, no? Di scrivere le strutture in questo modo e cominciare a scriverle solamente in questo. Vi dico, ci sono vostri colleghi che ovviamente non scrivono più le formule di struttura in questo modo, non sanno scriverle, questo diventa un po' un problema, non sanno più scriverle in quel modo perché non hanno mai imparato a farlo, poveri, non perché ecco siano meno bravi di noi, ma perché se uno comincia a dire che ovviamente il ciclosano è scritto così, la tastiera poi diventa facilissimo scriverlo, come potete immaginare, anche senza guardare, no, scrivo ciclosano e neanche lo guardo. Ed è ciclosano, ci vedi, non è attento di unire i vertici, non è attento di unire i vertici, ok? Incredibile. Posso andare avanti, ragazzi? Questo abbiamo visto. Da tastiera. Oh, scusatemi. Guardate che meraviglia. Questo comincia, capite? Il chimico organico come diventa subito iperteso, aritmico, no? Tachicardico, iperteso, aumenta la sudorazione, giusto ragazzi? Vi comprendete? Potete immaginare perché ci odiano a morte. Però ditemi se c'è trovato un'anomalia descrittiva, cioè nel momento in cui effettivamente noi immaginiamo che il doppio legame sia trasferibile al carattere uguale nella nostra tastiera, impariamo che il doppio legame, no, non sono le due barrette che io scrivo, ma sono esattamente, no, l'uguale della mia tastiera. C'è una differenza del significato che io estrarrei da quella stringa? È questo che vi devo chiedere, no? C'è qualcosa che sto omettendo da questa stringa? Ditemi allora, guardate, l'etilene, ovviamente il propene, e poi guardate l'altra cosa, qui capite bene, la tachicardia va a 1000, cis-trans, perché questo è un altro aspetto molto delicato, cis-trans. Come possiamo codificare il nostro concetto stereochimico cis-trans in una stringa di caratteri? Pensate che belle discussioni che hanno avuto gli informatici chimici quando si sono trovati ovviamente per mettere giù queste regole che sono condivise, no? E qui ovviamente tutto da carattere da tastiera, capite il perché, insomma, a questo punto, no? E guardate, effettivamente usare ovviamente le vostre barre, no? In maniera convergente o in maniera divergente, cis, trans, convergente dalla stessa parte, se uno vuole ricordare, dalla stessa parte, da due parti diverse, convergente, divergente, e qui il chimico organico, capite, suda tantissimo, e ditemi in qualche modo se cominciate a trovare anomalie descrittive nel momento in cui io analizzassi una stringa di caratteri, quello che per noi ortodossi che siamo abituati di là, no, il passaggio che dobbiamo fare è cercare sempre di prendere questo e tentare di scriverla come noi in qualche modo siamo abituati a scriverla, per vedere se la scriverei in modo sbagliato. Perché per molti anni il chimico organico ha tentato ovviamente di mettere in discussione le codifiche Smiles, tentando di trovare un errore di ortografia. Certo che tentava di trovare errori di ortografia, ne ha trovati alcuni. Sì, devo essere, anzi dobbiamo ringraziare proprio questo lavoro fatto contro, no, dai chimici organici, perché da questo ovviamente si sono messe
portato in sicurezza alcune regole e quindi alcuni errori di ortografia che ovviamente qualche volta all'informatico sfuggono un attimo, ok ragazzi? Guardate qui, triplo legame, eh? Che bello, è qui, capite bene, triplo legame, E qui uno comincia a dire, ma sai che posso fare questo, sì, che deve fare tutto quello che volete. Questo è stato un grande, grande. Qui abbiamo sofferto molto in quegli anni, no? Il nostro problema è come caspita scriviamo, no? Quella magica proprietà che già ci ha in qualche modo turbato nel mondo bidimensionale, che sta dietro al concetto nel mondo reale, no? Al concetto, alla proprietà di risonanza, perché per noi è rilevante, dobbiamo identificare, no? Come distinguiamo un benzene da un cicloesano, scusate, se sono banale, no ragazzi? E ditemi qui se trovate la magia di aver trasformato ovviamente un cicloesano in un benzene. E ditemi un po' la codifica, cicloesano, benzene, ditemi in che cosa potrebbe esserci, ecco, la codifica che la identifica chiaramente. Tutto da tastiera, ragazzi. Ditemi qual è la differenza, maiuscolo, minuscolo. Maiuscolo, minuscolo, tutto da tastiera. Quando le, ovviamente i caratteri sono scritti ovviamente in minuscolo, la convenzione è, non ci cambia, la convenzione è che quegli atomi coinvolti ovviamente con gli eteroatomi, gli atomi in generale scritti in minuscolo, siano ovviamente introducibili all'interno della 4n più 2, della regola 4n più 2, che è esattamente la regola della aromaticità, che in qualche modo ci accompagna nel mondo reale. Vi torna, ragazzi, ditemi se vi torna, guardate il toluene, vedete? Guardate il toluene, scrivereste, partire qui adesso che avete un po' una cosa diversa da questa? Se doveste creare un traduttore, ci sono i traduttori, certo che sì, ci sono i traduttori. La cosa più complicata per noi che veniamo da destra è scrivere a sinistra, però ci sono traduttori che ovviamente fanno le due cose, ok? Vi faccio vedere una piccola cosa più tardi. Toluene, ah, qui ragazzi, ditemi se vi torna. Se io vi dico 4-metilamina, parametilamina, ok? Qua. Adesso provo a scriverla io, vediamo se ci riesco. Ecco, io vi riporto ovviamente il primo problema, che secondo noi è un problema che ci portiamo anche nel mondo bidimensionale, che è questo, ditemi se ritorna. Provate a fare un attimo, dovete guardarlo un attimo, perché ce l'abbiamo anche qui ragazzi? Ditemi là. Perché abbiamo il problema anche qui, vedete, io con onestà dico, potrei scrivere come stringa di caratteri questa, no, 4-metil-parametil-anilina in questo modo, se io ovviamente faccio riferimento all'atomo che porta con sé il metile, oppure nell'altro modo, nel momento in cui parto, essendo un mondo bidimensionale devo partire da uno dei due atomi, chiaramente sostituiti, se parto ovviamente dall'atomo che porta con sé l'atomo di azoto, siete d'accordo con me? E quindi in qualche modo avrei due modalità di scrittura ortograficamente corretta, perché tutte e due, se voi provate a tradurle, vi porterebbero a scrivere esattamente questa struttura qui. Ecco, posso chiedervi ragazzi, perché in realtà questo problema ce l'avremo anche qui e noi facciamo finta che a volte non ci sia, sai come? Posso chiedervi dove mi scrivete l'altra struttura? Facile, perché ce l'ho anche qui ragazzi, non posso ingannarvi su questo. Anche qui avrei due modi di scrivere, se siamo, ecco, due modi di scrivere la 4-parametil-anilina. No, quella è il disegno ragazzi, è il disegno, voglio... Ecco, potrei mettere ragazzi la mina qui e il metile qui, e voi direte, ma sono la stessa cosa, appunto, è la stessa cosa, anche questa è la stessa cosa. Ecco, volevo dirvi che non sono un trucco in danno, quando ovviamente il chimico organico si arrabbia, dice, sì, ma guarda che tu avresti due modi di scrivere, e sei tu che arbitrariamente decidi di scrivere quello, e sono io che tra i due che potrei costruirmi mentalmente seguo la tua logica, perché riconosco che sono identiche, ma l'operazione l'ho dovuta fare io, non tu. Tu me ne scrivi una omettendo l'altra, e costringi me ad averle tutte e due e dire tu hai ragione perché le due sono identiche, uguale nella codifica SMILES, bellissimo. Ortometa, sì, aprite la parentesi, mettete lì, ok ragazzi, tanto per dire adesso, ecco, questo è più complicato ragazzi, naftalene. È complicato perché abbiamo due atomi che devono avere, no? Sono due cicli condensati, qui insomma un po' quando diventa un po' più complicato scrivere le strutture, no? Anche qui, anche gli smile ovviamente complicano la loro struttura, nel momento in cui la struttura diventa più complicata, è normale che sia così. Ecco, qui la cosa che dobbiamo immaginare è che ci siano due atomi che devono in qualche modo, no, unirsi ad altri due del secondo anello, quindi ci sarà un 1-1 che identifica il primo ciclo, un 2-2 che identifica un secondo ciclo, e ci dovrà essere un modo per scrivere effettivamente che questi due cicli hanno due vertici in comune. Ok ragazzi, ve lo faccio vedere qui, e questo vi lascio sempre perché è la cosa, eccola qui, vi faccio vedere tre possibilità di scrittura che noi avremo, cosa che avremo anche qui ragazzi, mi dite qui dove sarebbe la differenza nella scrittura, vediamo se siete bravi, dovete essere bravi, perché anche qui uno pensa, ma no Stefano, non è possibile, sì che è possibile, poi siamo noi che a posteriori decidiamo che sono identiche, ditemi ragazzi, siamo forti, i doppi legami, potrei metterne tre a destra e due a sinistra e tre a destra, e poi un'altra, dove sono i tre doppi legami? Potrebbe essere no? L'alternanza dei doppi legami, siete d'accordo con me? L'alternanza dei doppi legami. E graficamente sono diverse? Accidenti, i disegni sono diversi? Siamo noi che poi attribuiamo a quella diversità un'identità, ma perché sappiamo che nel mondo reale, ecco, l'aromaticità non è costituita dall'alternanza di segmenti. È un simbolismo che utilizziamo, siete d'accordo ragazzi? Sono stato forti con voi. Ecco, sui doppi legami possiamo avere diversi modi anche qui di indicare come questi due anelli si uniscono tra di loro, e queste sono tre possibili scritture che in un qualche modo troviamo, che sono esattamente equivalenti alle tre scritture che vi ho detto poc'anzi. Molto bene ragazzi. Assolutamente sì Cristian, vi prego, tutto quello che vi viene da, vi prego, io adesso vado avanti un po' così, ecco, anche perché, capite bene, non è mia intenzione convertire nessuno di voi, anche perché sarebbe pericoloso in questo momento, laureatevi prima e poi convertitevi, capite bene, non vorrei convertire nessuno di voi ovviamente a questa tipologia di scrittura chimica, però mi piacerebbe che ognuno di voi potesse essere pronto ad immaginare che ci sia un'alternativa, no, informatica, chiaramente più informatica orientata oggi nel comunicare, ecco, una proprietà che è l'unicità, identifica attraverso una stringa di caratteri, che capite bene, quando dovete fare un'operazione su tre molecole le potete guardare, diventa facile, ma quando diventano i codici 500.000 che dobbiamo comparare e dobbiamo dire siete identiche, quante ce ne sono di identiche qui dentro, informaticamente non è una cosa banale, non è una cosa banale da fare, e più semplifichiamo il problema che diceva Luca, e più ovviamente diventerà facile stabilire anche su insiemi molto grandi alcune proprietà, come per esempio trovano i duplicati, che non è una cosa banale, trovano i duplicati, ragazzi, se siamo in un'industria farmaceutica, perché se voi avete un composto nuovo e guardate dentro il vostro grande database, vi piacerebbe che quel composto nuovo non trovasse mai un duplicato là dentro, perché se lo trovate ragazzi, avete fatto bingo, ma se per caso non siete in grado di trovare bene i duplicati e scoprite dopo 3 anni che quel composto era già stato fatto, ecco, avete perso il posto di lavoro vendendolo come nuovo, è chiaro, sono state forti, quindi avere una sicurezza nel poter ovviamente analizzare grandi quantità di dati in tempi ovviamente ragionevoli, con lo stesso grado di accuratezza che avrei se li guardassi uno a uno a occhio, è il nostro obiettivo, quindi non voglio convincervi di modificare la vostra abilità di scrittura chimica, ma capire che ci può essere una parte di voi, di noi, che usa esattamente un modo diverso di rappresentare lo stesso oggetto, con fini chiaramente che sono diversi da quelli dello studio meccanicistico ovviamente della vostra reazione chimica, ecco, lascio al chimico organico e la gioia di ovviamente di sbrodolarsi quando vede, sì Cristian scusami.
Cioè andiamo
lungo, sì. Un 12 in 13, ecco, sarebbe un sistema, capire, di una ciclica, cioè un sistema ciclico molto importante dove dovremmo avere addirittura 12 o 13 punti di unione, ovviamente, eccezione, chiaramente, perché sono rare le situazioni in cui stiamo ovviamente lavorando con punti di unione su sistemi ciclici così elevati, e quello potrebbe essere effettivamente un problema, avremmo anche un problema, perché nel senso dovremmo un ciclo così grande, no, per avere almeno, se ci pensate, 12 o 13 punti di disgiunzione, è giusto, è chiaro che nella fantasia del chimico non ci sono limiti, ed è chiaro che questo potrebbe essere un limite che ci vincola nel momento in cui dovessimo avere una situazione all'estremo. Rara, posso dirti, in chimica farmaceutica, possibile nella fantasia perversa del chimico organico. Ok? Assolutamente sì. Non che tu riferisca, no, chiaramente non è. Posso andare avanti, ragazzi, solo per dirvi, mi torna, questo che cosa sarà? Allora, c'è scritto, questo qui non è, dovrebbe, mi torna, lo scrivereste giusto? Qui? 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 Dateci un'occhiata, lo scrivereste giusto? Mi torna? Primo atomo di carbonio, secondo atomo di carbonio, su questo secondo atomo di carbonio c'è una prima sostituzione che è un doppio legame ossigeno, chiudo la parentesi, vuol dire continuo, e subito dopo potrei avere un ossigeno nel caso fosse un acido, un altro sostituente nel caso fosse ovviamente un chetone, non ho nulla, per cui vuol dire che ho un idrogeno, laddove non ho nulla ho un idrogeno, per cui dovrebbe essere un aldeide. Ok ragazzi, sull'alcol non ci sono errori, sull'alcol ragazzi, vero? Perché? Perché non sbagliamo mai a distinguere un alcol da un aldeide? Facilissimo anche identificare per sottostruttura, capite? Trovami tutte le aldeidi. E tutte le aldeidi devono avere, capite, una sequenza di caratteri particolare. Tutte le aldeidi hanno una sequenza di carattere particolare. E su 500.000 è facilissimo trovarle. Facilissimo trovarle. I chetoni sono facilissimi da trovare, perché devono essere scritti tutti in un modo, così come scriveremo C, doppio legame O, R1, R2, oppure quello che volete, no? E quello che è il chetone. Quindi diventa facilissimo. Quattro caratteri, tac! Se sei chetone devi avere questa stringa. Non puoi non esserlo. Non puoi non esserlo. Ok, ditemi, aldeide, scusatemi, cos'è che ho detto? Alcol e aldeide, perché lo distinguiamo? Facile. Uno all'uguale, ecco, grazie, insomma, hai capito, è facilissimo. Se c'è un uguale vuol dire che in un qualche modo lì in mezzo c'è un aldeide, se no ovviamente, e non hai niente dopo, chiaramente, no? E non hai niente dopo. E se no ovviamente sei un alcol, se non hai un uguale sei un alcol, è facilissimo, capite? Che si va... è chimico. Ok. Fatto una cosa ovviamente, ecco, per dirvi, mancava l'ultimo aspetto, poi ognuno di voi può divertirsi ragazzi, ognuno di voi può cominciare a divertirsi e a scrivere un aspetto molto delicato su cui si è combattuto e si è combattuto anche nel mondo bidimensionale, ragazzi, fortissimo, quanto avete sofferto, quanto sta soffrendo, ti chiamo Cristo, no, RS, no, insomma è un qualcosa che ancora richiede per noi nel mondo bidimensionale, no? Se io vi faccio vedere questo ragazzi, e vi giro RS e conto 1, 2, 3, 4, 5, posso andare avanti fino a pranzo e qualcuno di voi mi dice se è RS, vero ragazzi? Se no è male. Qualcuno mi dice se è RS questa? Questa è R, dice Alberto? Nel senso c'è voluto un po', hai dovuto fare un'operazione, no, un'algoritmica che dice ok devo fare questa cosa, poi faccio quest'altra, se questo è in fondo R, se no è chiaro. Ed è stato anche complicato, se ci pensate, trovare un formalismo da tastiera che potesse ricordare, questo non è stato facilissimo. Ecco, l'introduzione di una proprietà che non c'è nel mondo bidimensionale, vi ricordate, non c'è chiralità nel mondo bidimensionale, c'è in quello tridimensionale per definizione, ma non c'è nel mondo bidimensionale, tant'è che abbiamo inventarci questi simbolismi grafici addizionali, no, non è un segmento, è un cuneo pieno, un cuneo segmentato per dire guarda che nel mondo tridimensionale questo stava sotto un piano che io in questo momento non posso disegnarti, perché nel mondo bidimensionale due sono le coordinate, la terza non ce l'ho, però per ricordarti che se fossimo nel mondo tridimensionale tu saresti sotto a quell'ipotetico piano, allora metto quel simbolo strano. Capite la difficoltà di farlo nel mondo monodimensionale, dove addirittura neanche i cicli riusciamo a disegnare. Ecco che ci si è trovati d'accordo convenzionalmente da tastiera, tutto da tastiera, che ci possa essere un formalismo per indicare effettivamente la chiralità da assegnare ovviamente ai nostri centri. Innanzitutto, solitamente, quando è possibile, il centro chirale viene messo tra parentesi quadrati, in modo tale da non confondere un inserimento di un sostituente generico tra parentesi tonda, da uno un po' speciale. Capite che diventa facilissimo, anche se voi non sapete niente di chimica, identificare se ci sono centri chirali. Perché cosa cercate? Capite quanto ci odiano? cosa cercate? La chiocciola, tanto ci odiano, no? Per capire se c'è un centripetale basta cercare se c'è una chiocciola, e questo, capite, fa un po' di bruciore di stomaco, ci vuole un po' di metrazolo, ok ragazzi, per trattare questo tipo di patologia. Ed è chiaro che, vi dicevo, l'inserzione di solito viene sempre messa tra parentesi quadrata per dire attenzione, è una sostituzione particolare, e la chiralità, ovvero sia, ecco, se quello che ha fatto Alberto, no? Prendo la priorità dei sostituenti, giusto Alberto, fatto così, li ordino e vedo se ovviamente nell'ordine, ecco, la sequenza in senso orario o in senso antiorario ha fatto che l'atomo di idrogeno, comunque l'elemento a più bassa priorità, stia dietro, lontano, no, da noi. Ecco, questa è l'operazione. Se è orario, no, R, rectus, se è antiorario, ovviamente S. Molto bene ragazzi, allora, per, ecco, ricordare questo, la convenzione doppia chiocciolina, orario, singola chiocciolina, antiorario, ok ragazzi, e odio totale ovviamente da parte dei colleghi clinici organici, che così in qualche modo, ecco, semplifichiamo un aspetto formale. Ecco, vorrei chiedervi, guardate anche questo oggetto, che è un oggetto molto caro ovviamente a tutti noi, la riconoscete lei nel mondo reale? Vi chiederei di fare un piccolo sforzo. Qui c'è un metile, chiaramente, e io parto da qui, scusatemi, no, questo sarebbe il mio metile, CH3, CH, scusatemi, cerco nel mondo reale, no, non vedo l'idrogeno, ma perché insomma è lo slang, no? NH2 su quell'atomo di carbonio, e ovviamente acido carbossilico. Io direi che riconosco intanto un alfa aminoacido, ditemi se lo riconoscereste anche qui, un alfa aminoacido, vedete l'atomo di carbonio che porta una prima sostituzione e una seconda sostituzione. Questo è un alfa aminoacido sicuramente, vedete carbonio, e poi in quello stesso, in questo stesso atomo che porta il sostituente abbiamo effettivamente, ragazzi, un centro di chiralità che può essere orario o antiorario in funzione, perché ci si mette l'idrogeno, ecco, per dire qual è il sostituente più basso, perché capite bene che se invece di avere un atomo di idrogeno, ragazzi, avessimo un atomo di fluoro, può essere? È un alfa aminoacido, un'alanina, in cui invece dell'atomo di idrogeno avessimo l'atomo di fluoro. Qui adesso vi sto facendo una cosa un po' triti, ma immaginiamo che non posso fare l'atomo di fluoro, ragazzi, perché sennò vi complico la vita per una ragione particolare. Ve la complico, se cambia, accidenti. Deuterio, va bene ragazzi, o tritio, mi basta così, ok? In modo che sia comunque, mantenga la priorità più bassa, sennò accidenti, mi scappa via l'esempio bello, ok? Deuterio, in modo che la, ecco, se io volessi indicare che quella è una deuteroalanina, ecco, è chiaro che in questo caso invece di indicare ovviamente la mia, il mio simbolo H, cioè quello che è la priorità più bassa che dovrebbe stare dietro, indicherò di, bravi, ok, sono contento, quindi si mette lì dentro quello con la priorità più bassa comunque, ok ragazzi, per quello mi veniva male il fuoro, perché accidenti, io dovevo cambiare la scrittura, ecco, del composto. Mi torna ragazzi, ecco, questo effettivamente è l'ultimo esempio che volevo farvi per darvi un'indicazione di come sia possibile. Mi manca qualcosa all'appello? Delle regole più semplici per scrivere composti, no? Abbiamo detto, fatemi pensare, le catene, gli anelli, no? Perché insomma, ecco, io vi ho fatto un piccolo pignanino, eh? Abbiamo le catene, le ramificazioni, gli anelli, le fusioni di anello, l'aromaticità, cis-trans, e poi cosa ci manca ancora? La chiralità, RS, c'è qualcosa che mi manca all'appello? Se c'è qualcosa che vi manca l'appello, vi prego ovviamente di pensarci, di dirlo, perché lo troviamo sicuramente già scritto ovviamente in tutte queste modalità di scrittura. Interessantissimo, perché come vi dicevo abbiamo un modo alternativo adesso per scrivere formule di struttura basate su stringhe di caratteri. Dico solo questo ragazzi perché spero sia un piccolo dettaglio un po' più tecnico. Noi abbiamo visto che qual è il vero problema nel gestire questa scrittura, che è molto bella, molto facile, insomma, e anche, diciamo, informaticamente molto snella da gestire, soprattutto quando il numero di composti che volete analizzare è molto elevato. Il problema potrebbe essere, ecco, una convenzione per scrivere sempre allo stesso modo, e vi faccio l'esempio molto semplice di questo oggetto qui. Me lo potreste tradurre adesso, è piccolo, per cui potete farlo mentalmente, e l'abbiamo già visto. Mi dite chi è questo oggetto qui? L'etanolo è lui, no? È l'etanolo, mi torna ragazzi. Ed è chiaro che questa, questa e questa sono tre modalità ortograficamente corrette per scrivere ovviamente l'oggetto nel mondo reale. Tutti voi ne avete detto etanolo e quello rimane l'etanolo nel mondo reale, non è che sia. Ci sono tre forme ortograficamente corrette per scrivere etanolo. E questo però potrebbe essere un problema se in posti diversi, persone diverse, non si mettessero d'accordo su come scrivere in maniera univoca l'etanolo. Perché da un punto di vista delle stringhe di caratteri, queste stringhe sono diverse tra di loro. Non c'è dubbio, non sono identiche, sono diverse, anche se poi siamo tutti d'accordo che stanno portando allo stesso oggetto nel mondo reale. Però nel confrontarle tra di loro, io direi che queste tre stringhe sono ovviamente diverse, e questo, come potete immaginare, potrebbe portare ad una non uniformità di scrittura, ma soprattutto una non uniformità di lettura. Ok ragazzi? Allora, convenzionalmente, ma questo ve lo lascio come nota tecnica, che è ovviamente già incorporato in tutti i programmi che sono disponibili oggi ovviamente per fare questa operazione di conversione, ecco, si è deciso di utilizzare, ecco, una modalità univoca. Immaginate una formula di, scusatemi, una sorta di nomenclatura IUPAC, regola per scrivere, no? Nomenclatura IUPAC per le codifiche SMILES. E ovviamente si è dato il nome un po', se volete, anche pomposo, di canonizzazione, cioè si rende effettivamente canonico, no, il modo di scrivere, ed è esattamente una convenzione che è stata data, un po' come si è fatto con la nomenclatura IUPAC, per scrivere tutti bene allo stesso modo, ok ragazzi? Quindi quando sentite parlare, e anche se non lo sentite parlare, non preoccupatevi, quando usate tutti i programmi che in qualche modo vi concedono di fare traduzioni di qua e di là, ecco, quasi tutti questi programmi hanno deciso di adottare questa modalità canonica di scrittura. La cosa particolare, l'unica cosa particolare che vorrei, ecco, farvi notare, vi faccio vedere la codifica canonica, ovviamente, dell'alcol etilico. Ditemi che cosa ci trovereste di, se volete, anomalo, ma solo per dirvi che non c'è nessuna anomalia, è una convenzione, ecco, rispetto a quello che potreste immaginare seguire una nomenclatura IUPAC se doveste scriverla. E ci è successo anche, ci succede frequentemente. Voi partireste dal sostituente che ha ovviamente il peso atomico, ecco, in questo caso più alto o più basso convenzionalmente. Se voi doveste ovviamente lavorare nel mondo delle formule bidimensionali, quando dovete numerare, più alto o più basso? Quando dovete numerare? Peso atomico, scusatemi, più alto, certo, perché lo facciamo nelle priorità, nelle lunghezze delle catene, no? Quindi sicuramente sono più alto. Invece nel fenomeno di canonizzazione questo non avviene, si passa dal più piccolo e si va al più grande, ma è anche questa una formula assolutamente di convenzione. Ecco, volevo solo dirvi questo rispetto. Prego, questo?
Sì, ma
questi sono, diciamo, non canonici, diciamo, nel senso che tutti e tre sono equivalenti. Questo, anche questo. In che senso dici? Sì, è stato messo viene definito, ecco, quando tu non hai nessuna regola, quando non c'è regola e in qualche modo uno interpreta a suo modo, no? Questo lo ritrovate, questo ragazzi, questo sarebbe un atomo di ossigeno unito al primo atomo di carbonio con l'equivalente di dire, guarda, sto sostituendo il primo atomo di carbonio. Potrei averlo messo anche di qua tra parentesi, hai ragione Alberto, volevo fare ovviamente che quell'oggetto lì, quella scrittura lì, senza regole, è corretta, perché al primo atomo di carbonio voi dite sto inserendo un atomo di ossigeno e poi c'è il secondo atomo di carbonio, è vero, lo faccio oggi pomeriggio, lo faccio Alberto, metto anche il secondo, potrei fare anche il secondo tra parentesi, chiaramente potrei mettere atomo di carbonio, secondo, apro parentesi, ossigeno, chiudo parentesi, voi dite in quel secondo atomo di carbonio sta inserendo, un eccesso di carattere, è chiaro, per dire la stessa cosa è un peccato, insomma, però sì. Quindi quando non c'è una regola di scrittura, ma la scrittura è corretta, quando non c'è una regola di scrittura, la scrittura è corretta, ecco, veramente smiles non canonici, perché non hanno rispettato la regola convenzionale di scrittura, insomma. Ecco, quindi vedono che dati non canonici. Quando invece ovviamente volete essere certi, certissimi, di scrivere tutti allo stesso modo, di leggere tutti allo stesso modo, siete costretti a, ovviamente per chi di voi poi si occuperà di questo, a, ovviamente ad utilizzare le regole di canonizzazione. Qui salto, ragazzi, perché qui c'è una regola di canonizzazione che lascio solo, ci sono 8 diapositive per le regole di canonizzazione che lascio solo per quelli che in un qualche modo non sappiano, non abbiano meglio da fare. Quindi ricordiamoci che c'è un modo, come nessuno di voi mi sa recitare le regole UPAC, penso. Non ve le ricordate più, vero ragazzi? Però sapete dove andare a cercare. Se per caso uno vi chiede, ma mi sa dire, ovviamente, no, in un sistema tetraciclico come si lettere i numeri per le funzioni. Non c'è una regola, non ve la ricordate. Anche qui, nella trasformazione in SMILE, ci sono ovviamente le canonizzazioni, ok ragazzi? Benissimo. Qui sono, ecco, uno degli algoritmi più famosi, data esattamente quanto la mia età, eccola qui, 65, 5 è anche il giorno in cui sono nato, il 107 no, però diciamo, ecco, l'algoritmo di Morgan, ecco, è uno degli algoritmi più utilizzati ancora oggi proprio per canonizzare non solo strutture chimiche, ma anche ovviamente grafi in generale. Capite che una cosa di questo genere potrebbe essere utile in molte discipline, non necessariamente solo in chimica. Agli ingegneri piace moltissimo, ecco, soprattutto quelli che fanno telecomunicazioni e gli informatici adesso amano molto, ecco, trovare gerarchie, no? Qual è il primo vertice, chi deve dare il là e gli altri che seguono, insomma, si emozionano un sacco con la teoria dei grafi. Ne vedremo un'altra applicazione più avanti, basta. Questo va avanti, tutti qua vanno avanti, ci sono 18 diapositive, ecco, per dire che c'è una regola di canonizzazione per l'acido salicilico, eccola qui, che porterebbe a scrivere effettivamente, sarebbe un bel esercizio da fare, potreste fare voi, potrebbe scrivere, ecco qui l'acido salicilico. E pensare che ci sono persone che non lo scrivono più così è imbarazzante, perché se vi dico questo è l'acido acetile salicilico, ecco, torno qui, che questo è l'acido acetile salicilico, ragazzi, capite bene che dolore. Eppure è l'acido acetile salicilico. Se uno prova a riscrivere questa cosa qui, lo identifica subito il benzene immediatamente, ma tac, dico, ah guarda, un benzene, e poi di qua, ah sì, c'è un acido carbossilico. Lo vedo adesso che di qua, quindi devono essere vicini uno a uno, vi ricordate, devono essere di orto, perché sono attaccati, vedete, agli estremi, sono vicini, che bello questa cosa, no? E uno pensa, ah guarda, questo è un estere, sì, perché vedete il primo atomo che è un ossigeno, e poi ci attacchiamo, capite, l'atomo di carbonio che porta il doppio legame e poi un altro, ah che meraviglia, e uno così comincia a far diventare matti in cernici. Ciao ragazzi, scusate.